leggiamo, si sente, sì, leggiamo il testo di oggi, cioè Matteo 20, la parabola dei lavoratori delle diverse ore. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale sul far del giorno uscì a prendere a giornata degli uomini per lavorare la sua vigna. Si accordò con i lavoratori per un danaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscì di nuovo verso l'ora terza, le 9 del mattino, ne vide altri che se ne stavano sulla piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna e vi darò quello che sarà giusto. Ed essi andarono. Poi uscito verso l'ora sesta e l'ora nona, cioè mezzogiorno e le 3 del pomeriggio, disse loro, fece lo stesso. Uscito verso l'undicesima ora, cioè le 5 del pomeriggio, ne trovò degli altri in piazza e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno inoperosi? Essi gli dissero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, cominciando dagli ultimi fino ai primi. Allora vennero quelli dell'undicesima ora e ricevettero un denaro ciascuno. Venuti i primi, pensavano di ricevere di più, ma ebbero anch'essi un denaro per ciascuno. Perciò nel riceverlo mormoravano contro il padrone di casa dicendo: questi ultimi hanno fatto un'ora sola e tu li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e sofferto il caldo. Ma egli rispondendo a uno di loro disse: amico, non ti faccio alcun torto, non ti sei accordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è lecito fare del mio ciò che voglio? O vedi tu di malocchio che io sia buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Cari fratelli e sorelle, le parabole sono facili da capire, ma anche facili da far intendere. Da un lato, quando sentiamo una parabola ci sembra tutto evidente, il messaggio è chiaro. Dall'altro però ci accorgiamo che è facile capire un'altra cosa rispetto a quello che la parabola in realtà ci vuole dire. E io, diciamo, iniziando questa meditazione, voglio indicarvi 3 fraintendimenti possibili di questa parabola, prima di venire poi a una spiegazione di quello che mi sembra essere il messaggio che questa parabola ci vuole dare. Il primo fraintendimento è molto evidente, quello di pensare che questa parabola voglia offrire un modello di organizzazione del lavoro da applicare alla società. Nessun sindacato accetterebbe che chi ha lavorato 10 ore sia pagato come chi ne ha lavorato una, e nessun imprenditore accetterebbe di pagare uno che ha lavorato un'ora sola come se avesse lavorato 10 ore. Dunque è chiaro che questa parabola non è un modello sociale in nessun modo, e non è questo appunto il modo giusto di intenderla. È una parabola del regno di Dio, non una parabola della nostra società. E è perfettamente giusto che nella nostra società chi lavora molto e bene sia pagato di più di chi lavora poco e forse anche contro voglia, forse anche male. Sarebbe un totale fraintendimento della parabola capirla come se fosse un modello sociale. Un secondo fraintendimento possibile è quello che è accaduto tante volte nella storia della Chiesa, e cioè credere che il centro di questa parabola siano le 5 chiamate con cui Dio, il padrone della vigna, chiama i lavoratori nel corso della giornata, alle 6 del mattino, alle 9, a mezzogiorno, alle 3, alle 5, l'ultima chiamata. Allora, molti commentatori, soprattutto antichi, padri della Chiesa in modo particolare, hanno inteso questa parabola come se fosse al centro le chiamate di Dio, le 5 chiamate, ad esempio un famoso Ireneo del secondo secolo lei intendeva come le 5 grandi tappe della storia della salvezza, mentre Origene, un altro grande teologo del secondo secolo greco, lui le intendeva come le 5 occasioni della vita, i 5 momenti chiave della vita di ogni persona, durante i quali o nei quali Dio cerca di chiamarci a sé e di farci diventare cristiani, farci diventare credenti. Il centro della parabola non sta nelle chiamate del padrone della vigna, come avete certamente tutti capito, sta nel pagamento, come questo padrone rimunerà questi lavoratori delle diverse ore. Un terzo fraintendimento però che ci può stupire ancora di più è addirittura quello dell'Evangelista Matteo, perché anche l'Evangelista Matteo, lo dico umilmente con tutto il rispetto per lui, ma anche l'Evangelista Matteo ha frainteso questa parabola, perché come avete sentito alla fine lui dice così: i primi saranno ultimi e gli ultimi saranno primi, cioè interpreta la parabola come se fosse un ribaltamento delle posizioni davanti a Dio di tutte le gerarchie umane, in poche parole, di tutte le gerarchie umane. Gli ultimi saranno primi, i primi saranno ultimi. Questo si trova perché Matteo è stato indotto a interpretare così la parabola, perché al versetto 8 c'è proprio questa espressione che il padrone dice al fattore di pagare i lavoratori cominciando dagli ultimi fino ai primi, cioè dal lavoratore dell'undicesima ora fino a quelli dell'alba. E allora lui ha creduto che quello fosse il senso della parabola. Ma non è così. Perché non è così? Perché qui, lo avete notato, è vero che gli ultimi diventano primi, ma non è vero che i primi diventano ultimi. I primi non diventano ultimi. I primi restano primi. Avevamo patuito un denaro, eccolo qua, sei primo, eccolo qua. Non è che ti classifico come se tu ne avessi lavorato un'ora sola, ti pago per le tue 10 ore. E questo, guardate, è tanto più significativo, in quanto il ribaltamento, gli ultimi che diventano primi, i primi che diventano, è anche Evangelo, è anche quello Evangelo, intendiamoci bene, ma non qui, non in questa parola, in tante altre parole. Quando Gesù dice, ad esempio, ti ringrazio Padre perché hai nascosto queste cose ai savi e agli intelligenti e li hai rivelate ai piccoli fanciulli, fai il ribaltamento. I savi non capiscono, quando capiscono. I primi sono ultimi e gli ultimi diventano primi. Quando Gesù dice i pubblicani e le meretrici, dice i farisei, vanno davanti a voi nel regno dei cieli, fai il ribaltamento. Cioè, questi che sono ultimi, che voi considerate fuori dalla comunità, sono i primi a entrare nel regno dei cieli. Quindi c'è il ribaltamento in altri passi, ma non in questo qua. Perché in questo qua ci sono gli ultimi che diventano primi e i primi che restano primi, non diventano ultimi. E questa è una cosa formidabile, questa è una cosa straordinaria. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutti sono primi, cioè che c'è, sì, l'Evangelo del ribaltamento c'è, ma c'è anche un altro Evangelo, che è quello che i primi restano anche loro primi e non diventano ultimi. E allora, se tu credi di essere primo davanti a Dio, non temere di diventare ultimo. Non temere di diventare ultimo. Resti primo. L'Evangelo qui è che l'ultimo diventa primo, non che il primo diventa ultimo. E se tu credi di essere ultimo, rallegrati, perché Dio vuol fare di te un primo. Questo è, diciamo, il cuore di questa parabola. E forse possiamo dire, com'è che nessuno diventa ultimo? È perché Dio si è fatto ultimo, affinché tutti diventassero primi. Sarà questa la chiave del discorso, del significato di questa parabola. E perché Dio si fa ultimo affinché nessuno resti ultimo? Ultimo perché è buono. Perché è buono. Se non fosse buono, direbbe, ma chi me lo fa fare? Ma perché? Sono primo e resto primo, non c'è nessun bisogno che diventi ultimo. Non c'è nessun bisogno che io venga dove sei tu per tirarti su, per tirarti fuori. Lasciamo le cose così. Se Dio non fosse buono. E invece, vedete, Dio è buono. Questo è il messaggio della parabola. Dio è buono e anche giusto. È anche giusto perché a quelli a cui ha detto vi do uno, da uno. Quindi la caratteristica di questo Dio che viene fuori dalla parabola è appunto di essere giusto e buono. È giusto, però in modo modo che la sua giustizia non cancelli la sua bontà, è buono, però in modo che la sua bontà non cancelli la sua giustizia. Naturalmente il lavoratore della prima ora protestano, ma è logico, non potrebbero fare altro, però Dio dice: ma scusami, avevamo pattuito uno, ti ho dato uno, sì, e allora vai in pace, è finito il discorso, non sono in debito con te, ti ho dato il tuo, quindi sparisci, diciamo. Ma se io voglio essere buono con questo qua, chi me lo impedisce? O forse ti dà fastidio che io sia buono? Vedi tu di malocchio questa bellissima espressione, no? Quando spieghi così, vedi tu di malocchio con l'occhio storto che io sia, ti dà fastidio la bontà di Dio? A Giona dava fastidio, l'abbiamo detto, proprio dava molto fastidio che Dio perdonasse questa città pagana al 1000%, questa città dissoluta, proprio la città simbolo della dissoluzione, della degenerazione, eccetera, eccetera. E questa città si penta, e che Dio soprattutto si penta del male che voleva fare, aveva decretato di fare. No, no, questo non lo accetto. Non accetto che Dio sia buono. Ai farisei dava fastidio che Gesù accogliesse i peccatori, dava molto fastidio, ma i peccatori vanno puniti, non vanno amati. Dove siamo? Non c'è più religione. Gli stranieri vanno cacciati, non vanno accolti. Dove siamo? Stiamo a casa loro, ci danno fastidio, non li vogliamo, non c'è posto, la barca è piena. Eh sì, l'amore dà fastidio, c'è poco da fare, dà molto fastidio. Che Dio sia buono, no? No, 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 non mi va. Anche ai discepoli dava fastidio questo amore di Gesù. Ricordate ad esempio quando c'era un tipo, e si vede che aveva una certa fantasia, fatto sta che cacciava i demoni nel nome di Gesù, ma non era un discepolo. E allora i discepoli veri e propri protestano con Gesù, dice: ma come? Questo qua che non è un discepolo, non ti segue, non sta con noi, eccetera, eccetera, usa il tuo nome per cacciare i demoni, per guarire gli indemoniati. E sperano che Gesù glielo vieti, come loro hanno vietato. E invece Gesù dice: no, non glielo vietate. Perché chi non è contro di noi è per noi. Ma c'è di più, per raccontare quanto l'amore di Dio sia fastidioso per tante persone, non lo vogliono. L'Apostolo Pietro, il grande Apostolo Pietro, il capo, eccetera, eccetera, ha fatto una fatica immensa e Dio ha molto penato per finalmente convincerlo di una cosa che lui non riusciva ad accettare. Sapete che cosa? Che Dio desse lo Spirito Santo ai pagani. E non soltanto agli ebrei diventati cristiani, diciamo così. siamo sempre al punto di prima. Ma come, ci metti sullo stesso piano? Ebrei e pagani? Ebrei con tutta la loro storia, da Abramo in avanti, dei 10 comandamenti e la tavola della legge, l'arca del patto, il tempio di Gerusalemme, con tutta questa. E poi invece questi paganacci che non capiscono nulla, che hanno soltanto degli idoli. E tu dai a loro lo Spirito Santo come lo fai? No, questo no, è troppo. L'apostolo Pietro. E come ho detto, Dio ha fatto una gran fatica per finalmente convincerlo. Ci sono 3 capitoli nel libro degli Atti degli Apostoli, 3 capitoli per questa conversione di Pietro, che finalmente arriva, non può, deve arrendersi anche lui alla bontà di Dio. Ma uno si chiede, ma perché? Cioè, che cosa mette in movimento questa bontà di Dio? Che cosa? Allora la risposta è molto facile. La risposta è molto facile. E cioè questa. Perché al lavoratore dell'undicesima ora Dio dà la stessa paga del lavoratore delle 10 ore? Risposta: perché Dio guarda alla fame di quell'uomo. Capito? Non al merito di aver lavorato un'ora soltanto, che non avrebbe merito, ma la fame quella c'è. Capito? E la famiglia sua che aspetta che lui ritorni con una paga per poter campare un giorno, 2 giorni, quella famiglia c'è. Capito? Cioè, è vero, tu non hai lavorato, ma la fame intanto è cresciuta. Cioè, Dio non guarda. Bontà di Dio che cosa vuol dire? Vuol dire che Dio non guarda al nostro merito, ma al nostro bisogno. E il bisogno è grande. Che tu abbia lavorato, che tu non abbia lavorato, che tu abbia meritato, che tu abbia demeritato, il bisogno è grande. Il bisogno è uguale. È uguale, ed ecco perché è uguale anche la paga, perché risponde al bisogno, non al merito. Però vedete che bell'annuncio è che è questo qua, che bell'Evangelo, che Dio guarda al nostro bisogno, non al nostro merito. Ma è una liberazione, è una bellezza, è una luce, una grande luce che si accende sulla nostra vita. Dio, ho detto, è buono e Dio è giusto, però preferisce essere giusto, preferisce essere buono piuttosto che giusto. Vi ricordate nel famoso terzo comandamento che cosa dice? Dice che lui è un Dio geloso, che punisce l'iniquità di quelli che lo odiano fino alla terza e alla quarta generazione e benedice quelli che li amano, lo amano fino alla millesima generazione. Cioè, giustizia sì, ma più bontà che giustizia. Ha un debole per la bontà, perché è la bontà che corrisponde alla sua natura profonda. Dio è buono nel suo essere Dio, nel suo essere Dio. Capito? È per quello che lui preferisce la bontà. Non dimentica la giustizia. E allora, Concludendo, io voglio dirvi, ho pensato, dico, vabbè, questo è un annuncio stupendo. Guardate, questa parabola è proprio, potremmo avere anche solo questa parabola, basterebbe per la nostra conversione, per la nostra vita. Ma mi sono detto, ma vabbè, e allora cosa significa per me? E cosa significa per il nostro mondo, per il quale abbiamo pregato appunto? Abbiamo pregato per il mondo di Dio. Allora, Dio è buono. Per noi personalmente ho associato, certamente si possono dire tante cose, ma io l'ho associato a una parola dell'Apostolo Paolo che ora vi leggo. Dobbiamo tutti comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto in bene e in male. Cioè, la giornata del lavoratore l'ho associata alla nostra giornata terrena. E il padrone che paga, che retribuisce, l'ho associato a questo tribunale di Cristo. Noi non ci pensiamo poco a questo tribunale di Cristo, ci fermiamo alla croce di Cristo, che è anche giusto, però non dobbiamo dimenticare che dopo la croce c'è anche il tribunale. C'è anche il tribunale di Cristo. E allora mi sono immaginato che io arrivo davanti a questo tribunale con la mia giornata, con la mia vita. Se mi va bene, sarò il lavoratore dell'undicesima ora. Avrò un'ora buona da far valere, diciamo così, davanti a questo tribunale. Tutte le altre, cioè, se io mi chiedo, ho lavorato per il regno di Dio più di un'ora nella mia vita, ma quante ore ho sciupato, quante ore ho sciupato nel nulla, in ciò che non dura. E allora invocherò la bontà di Dio con la mia piccola e misera ora. Dio sarà buono anche con me. E pensando al mondo, al nostro mondo, nel quale, anche questo è venuto fuori nella preghiera, c'è tanta malvagità. Sembra più malvagità che bontà. La malvagità da dove viene? Come mai c'è tanta malvagità? Dove l'ha imparata l'uomo la malvagità? Da chi l'ha imparata? da Dio? O non piuttosto dalla negazione di Dio, dal rifiuto di Dio, dall'allontanamento da Dio. Allora, questo messaggio della parabola, Dio è buono, proiettato sul nostro mondo, in cui c'è tanta malvagità che ci fa sanguinare il cuore anche quando non dovrebbe sanguinare, che cosa mi dice? Che cosa, dove mi porta? Mi porta a avere fiducia che alla fine la bontà di Dio prevarrà nel nostro mondo, vincerà la bontà di Dio, sì, vincerà, come cantava Martin Luther King, we shall overcome, we shall overcome, noi vinceremo, ma non noi, Dio vincerà, Dio vincerà. Perché è buono e la sua volontà dura in eterno. La bontà di Dio avrà la meglio sulla malvagità dell'uomo, come già è accaduto nella persona e nella vita di Gesù di Nazareth, nella quale vediamo come in uno specchio non solo che Dio è buono, ma che può esserlo anche l'uomo. Anche l'uomo può essere buono. Credendo in Gesù, vivendo con Lui, in stretto rapporto personale, intimo con Lui, così che Gesù diventi quello che dicevano i quaccheri, quel Cristo interiore e non solo il Cristo esteriore della storia, ma anche il Cristo interiore della fede, vivendo così uniti a Cristo, anche tu puoi essere o diventare un uomo buono, come forse non lo sei ancora stato. E Dio lo voglia per tutti noi. Amen.
Amen. Amen.